entriamo adesso nel castello. Subito incontriamo il castello che sorge maestoso e imponente in una verde area, fertile e idilliaca. Avvicinandoci possiamo ammirare i suoi giardini, con piante sia locali che importate, e si distinguono bene le piante di canna che si trovano davanti all'ufficio del custode. In fondo potete ammirare due alberi longevi, un cipresso e un tipo di acacia di circa 200 anni ed altro 26 metri. L'odierno castello è una ricostruzione del 1454, periodo del grande maestro Louis de Magnac, realizzata in pietra calcarea intagliata per un'altezza di 21 metri. I suoi quattro lati esternamente sono lunghi 16 metri ciascuno e internamente 13,5. Le originarie rovine del castello, cioè quelle del XIII secolo, si trovano ad est, a sud e a sud-ovest del monumento. Si distingue solo il pozzo. Il castello fu ricostruito dopo la devastazione subita durante le aggressioni dei Mamelucchi durante l'anno, secondo Geoffrey, fino al 1426. L'attuale edificio, costruito efficacemente per offrire protezione e sicurezza, era considerato inattaccabile. Sulla sua facciata in alto si distingue la feritoia attraverso la quale versavano sugli assalitori olio e acqua bollenti, e più in basso vi è l'ingresso costituito da una scalinata di pietra e un ponte levatoio. Il castello è costituito da tre piani. Il piano terra è diviso in tre scale con copertura ad arcate comunicanti fra loro attraverso delle porte absidate. Sul pavimento vi sono degli idranti. Da qui parte una scala in pietra che conduce al secondo piano suddiviso in due sale. In quella occidentale vi è un grande ma semplice camino che indica la presenza della cucina. Nel muro meridionale della sala orientale possiamo notare un affresco del XV-XVI secolo che rappresenta la crocifissione di Gesù Cristo con la Madonna a sinistra e Giovanni a destra. Sullo stesso affresco, in basso a sinistra, possiamo notare lo stemma trifogliato del proprietario del castello, Louis de Magnac. L'affresco è stato recentemente restaurato dal Dipartimento delle Antichità di Cipro ed è stato coperto con un vetro protettivo. La scala girevole in pietra, composta da 33 scalini che incontriamo all'interno, ci conduce al terzo piano, dove vi sono sempre due sale. La prima probabilmente veniva usata come sala da pranzo e la seconda come camera da letto. In entrambe vi sono dei grandi camini che ai lati portano lo stemma di Louis de Magnac. I camini sono decorati in modo da ricordare gli edifici dei Cavalieri a Rodi. Entrambe le stanze sono molto luminose grazie alle 8 finestre che le circondano. Ogni finestra è fornita di sedili murati, mentre nello spessore del muro settentrionale è stata ricavata la latrina. Un'altra scalinata a chiocciola di 35 scalini, sempre di pietra, conduce sul tetto dove vi sono le 19 balestriere. Ammirare da qui la vista ne vale proprio la pena. A sud vi sono i vitigni, le piantagioni di agrumi, il lago salato di Lemeso, ma anche le acque blu del Mediterraneo. A nord possiamo vedere il paesino di Colossi e in fondo la catena montuosa di Troodos. Scendendo esattamente a sud del castello principale, vi è il cortile con la cinta muraria. Vi sono inoltre le rovine di un edificio di servizio che probabilmente veniva usato come stalla o come magazzino. Un altro stemma che non dobbiamo trascurare è la grande lastra murata che troviamo sulla parte orientale esterna del castello. Si tratta di una lastra cruciforme con un elemento centrale a forma di scudo divisa in quattro parti che rappresenta lo stemma dei Lusignani di Cipro. Adesso vediamo le cose in modo più dettagliato. In alto a sinistra vediamo l'emblema di Gerusalemme, una grande croce che si trova tra altre quattro più piccole. In alto a destra vi è lo stemma dei Lusignani con un quadrato sbarrato e un leone in posizione eretta. In basso a sinistra vi è l'emblema di Cipro, un leone in posizione eretta su uno sfondo dorato, e in basso a destra vediamo l'emblema della piccola Armenia, località della Cilicia, un leone rosso in posizione eretta su uno sfondo d'argento. Questo stemma indica che il re di Cipro dal 1393 fu contemporaneamente anche re di Gerusalemme e di piccola Armenia. Lo stesso emblema viene incontrato anche sulle monete dei Lusignani. A sinistra e a destra dell'insegna sono rappresentati gli stemmi dei due grandi maestri dell'ordine cavalleresco di San Giovanni del 1454, del prescento Jacques de Milly a sinistra e dell'uscente Jacques de Lastic a destra. Sotto la stemma vi è quello del proprietario del castello, Louis de Magnac. Altri stemmi non ci sono, però il castello di Colossi è passato nelle mani di tanti altri grandi comandanti, come l'inglese John Langstruther, mentre dopo la sua decapitazione in Inghilterra, comandante dell'ordine divenne Nicola Zaplani. Secondo lo storiografo francese Mas Latrie, nel 1488 il castello passò sotto il dominio della famiglia dei Cornaro. Primo fu Giorgio Cornaro, fratello dell'ultima regina del dominio dei Franchi, Caterina Cornaro. La comanderia di Colossi fu per un lungo periodo la proprietà più ricca dei cavalieri. Questo viene dimostrato anche dal fatto che nel 1468 fu stabilito di sottrarre dalle sue entrate 4.000 ducati e di essere versati nel fondo cassa dei cavalieri di Rodi. All'inizio del dominio veneziano, 1489, c'erano ancora 41 villaggi che pagavano il tributo di 8.000 ducati alla comanderia. Dopo l'occupazione dell'isola da parte dei turchi ottomani nel 1571, la famiglia Cornaro perse il suo patrimonio, ma continuò ad avere il titolo di grande comandante. La famiglia Cornaro si estinse nel 1799, ma il titolo continuò a essere preteso dal conte Mocenico, che sposò l'erede di tale titolo. Il castello di Colossi, un anno prima dell'indipendenza di Cipro dal dominio britannico, il 18 settembre 1959, visse un periodo di suo splendore con una maestosa cerimonia organizzata nel suo cortile, dove parteciparono 300 invitati, tra i quali il governatore di Cipro, Hugh Mackintosh Foot. Le celebrazioni dell'ordine furono eseguite dal primo lord dell'ordine di San Giovanni. Suonarono le trombe dei bastioni e seguì una spettacolare cerimonia. L'ordine a Cipro è in funzione dal 1926, compie opere di beneficenza ed è in stretto rapporto con il Dipartimento dei Servizi Sanitari. L'edificio è stato dichiarato monumento antico di prima categoria e appartiene al Dipartimento delle Antichità, il quale si occupa della sua conservazione. Dal 1992 continuano gli scavi archeologici, in particolare a est del castello, dove prima si trovava la fabbrica per la produzione dello zucchero. Si salva ancora la fabbrica del XIV secolo. Si tratta di un edificio dalla forma allungata, costruito in pietra calcarea intagliata. Ha una cupola appuntita e delle aperture absidate sui tre lati. La sua superficie è di circa 150 metri quadrati. A nord si trovano le rovine del Molino di Canna e ancora più a nord si distende l'acquedotto. Come funzionava però questa fabbrica medievale? Il mulino, grazie all'acquedotto medievale, veniva alimentato dalle acque del fiume Curi. L'acqua era utilizzata come forza motrice per muovere la pietra molare che macinava le canne dopo che queste erano state private delle foglie ed erano state tagliate a pezzettini. Secondo Lazzarini, il procedimento era lo stesso di quello che si praticava a Venezia. In seguito, la canna veniva schiacciata e il suo succo scorreva in grandi caldai dove veniva bollita. Secondo gli archeologi che lavorano sul posto, il succo veniva portato a ebollizione 2-3 volte e in questo modo si produceva zucchero di 2 o 3 qualità diverse. Più bolliva e più diventava chiaro. Questo viene testimoniato anche dai vari tipi di recipienti di terracotta. Lo zucchero si versava nelle piccole botti usando degli imbuti di terracotta che venivano apponciati sul loro orlo. La stessa procedura veniva seguita anche a Cuclia, a Palepafos e anche a Mulino di Canna di Episcopi e Serraia. Le piantagioni di canna si coltivavano e fiorivano a Cipro già dal X secolo, ma dal XIII in poi, grazie al maggior sviluppo della produzione di zucchero, la coltivazione aumentò ancora di più. Una gran parte dello zucchero prodotto veniva esportato alla casa commerciale Martini a Venezia. Zucchero in polvere veniva prodotto anche in altre parti dell'Oriente, come Rodi, Siria e Alessandria. Indubbiamente però, come riferisce Pegolotti, quella di Cipro era considerata di qualità migliore. I terremoti che colpirono la città di Lemeso nel 1567 e 1568 provocarono grandi danni alla fabbrica, che secondo l'iscrizione trovata all'esterno del muro sud fu restaurata nel 1591 dal pascià di Cipro Murat. Secondo le fonti archeologiche, probabilmente per un periodo durante il dominio turco, ma anche quello britannico, il mulino fu usato per la farina. Secondo delle testimonianze di escursionisti stranieri, la coltivazione di canna continuò fino al primo decennio del XVII secolo. Invece le testimonianze riguardanti il periodo successivo parlano solo della produzione di cotone e di seta. In particolare, l'olandese Cornelis van Bruin, che venne a Cipro nel 1683, parla delle coltivazioni di cotone a Episcopi e la produzione sia di seta e di cotone a Cuclia. In soli 100 metri di distanza dal castello si trova un altro monumento importante. Si tratta della piccola chiesa bizantina del XII secolo dedicata a Sant'Eustachio. Secondo la testimonianza del britannico Gunnis, sull'abside della chiesa, nell'anno 1936, si distingueva ancora lo stemma del grande comandante dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, Louis de Magnac, motivo per il quale si presume che i cavalieri frequentassero questa chiesa.